In altre parole.
Agnese Codignola, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci.
Alle 8.18 forse è ora di colazione per alcuni, forse invece la colazione è già finita, qualcuno ci sta ascoltando mentre è in automobile, chissà. Vogliamo soffermarci sulla colazione, intesa proprio come atto abitudinario. In fondo è una di quelle cose che ripetiamo uguali ogni mattina e che sembra destinata a essere immutata, no? Anche solo per ciò che mangiamo, pane, burro, marmellata, il nostro stile di colazione continentale, per così dire. E invece il cibo, quello che mangiamo, è un potente atto culturale che cambia nei secoli, che cambia attraverso il cambiamento delle culture. Non so se la colazione che facciamo dalle nostre parti con pane, burro, marmellata sia più sana dal punto di vista scientifico della colazione con pancetta e uova invece all'inglese. E in ogni caso, Agnese Codignola, per una giornalista scientifica come lei, analizzare come cambia il nostro rapporto con il cibo è una chiave d'accesso per vedere come stiamo cambiando noi.
Ma sicuramente anche nella colazione ci siamo un po' tutti globalizzati, no? Cioè la colazione di oggi media è diversa a seconda dei paesi, ma è più uguale rispetto a anche solo 20 anni fa, perché il cibo negli ultimi decenni ha subito questo grandissimo processo di trasformazione, diventando sempre più uguale a prescindere dalla latitudine, e questo comporta una serie di problemi sia ambientali che per quanto riguarda la nostra salute, perché queste enormi produzioni di alimenti tutti uguali portano con sé dei problemi di vario tipo, nutrizionali, appunto di impatto ambientale, di perdita di biodiversità non solo nell'ambiente ma anche nel nostro organismo, e quindi insomma anche la colazione può testimoniare un cambiamento in atto e l'importanza di scelte specifiche, ragionate, consapevoli, per cui ogni cosa che noi mangiamo può avere un impatto positivo o negativo sulla nostra salute, quindi bisognerebbe ricordarselo.
Un cambiamento in atto anche per il cambiamento che sta avvenendo a livello economico e anche per una questione di industria. Noi mangiamo del cibo ultraprocessato e lo mangiamo sempre più spesso.
Sì, assolutamente. Questa definizione, che non è molto antica, è del 2009, però da allora ha identificato gli alimenti industriali, possiamo chiamarli così, con un alto livello di lavorazione. Questo non è necessariamente un male, perché teniamo sempre a mente che fino a qualche decennio fa una delle cause principali di morte erano proprio le infezioni alimentari e le tossine che si trovavano negli alimenti. La lavorazione industriale ha consentito di andare oltre, e quindi non bisogna demonizzare né la chimica di per sé né le lavorazioni industriali, però certamente siamo arrivati a degli eccessi. Oggi si stima che in media gli abitanti dei paesi soprattutto più ricchi prendano più della metà delle calorie giornaliere da un cibo industriale, e questo è stato direttamente associato all'aumento esponenziale di una serie di malattie croniche come il diabete, l'obesità, le malattie cardiovascolari e così via. Quindi bisognerebbe cercare di tornare un po' indietro, se fosse possibile, a una cultura un po' più fedele e diciamo affezionata a degli alimenti un po' più semplici, che spesso sono anche più buoni, tra l'altro.
Ecco, però gli alimenti semplici e buoni bisogna che li cuciniamo da noi, mentre invece abbiamo sempre meno tempo per cucinare e riduciamo il tempo dedicato a questo approfondimento del nostro rapporto con il cibo, che è il prepararselo da sé, che poi è un paradosso, perché questo è quanto succede nella media, però mai come oggi ci sono programmi dedicati alla cucina, programmi dedicati agli chef, ci sono riviste, approfondimenti, canali YouTube e Instagram, però effettivamente le persone hanno meno tempo e cucinano meno.
Sì, in realtà io penso che questo sia una sovrastruttura.
Non sentiamo più Agnese Codignola, non so se lei mi sente, ma credo che noi non la sentiamo più. Proviamo a ristabilire in qualche modo la linea, però Agnese Codignola mi risulta ancora collegata. Quindi facciamo così, usiamo questa strategia, ascoltiamo un po' di Eddie Harris, proprio per non lasciare il silenzio, mentre io provo a richiamare Agnese Codignola. È la classica vecchia strategia dello spegni tutto e riaccendi che io metterò in atto, per tentare di riavviare questa conversazione. Il tempo di ascoltare un paio di frasi del sax di Eddie Harris e abbiamo ripescato, o almeno spero, perché la prova l'avremo soltanto nel momento in cui la manderò in onda, e abbiamo ripescato Agnese Codignola. Agnese Codignola, mi sente?
Sì, io la sento perfettamente. Mi
Perfetto, la
sentite?
sento anch'io.
Ecco.
Abbiamo recuperato il filo del discorso. Prego, prego.
Dicevamo che l'idea di non avere tempo per cucinare è una sovrastruttura culturale anch'essa, perché in realtà per cucinare dei piatti semplici bastano pochi minuti e sono minuti che noi abbiamo deciso di dedicare magari alla consultazione di social, ad altre cose, però dovremmo ricordarci che
Magari la consultazione di social dove
l'importante.
vediamo gente che sta
Esatto,
cucinando. Questo è il paradosso.
esattamente, esattamente. Perché insomma nessuno di noi è così occupato da non avere nella sua giornata mezz'ora per fare la spesa e un'altra mezz'ora per cucinare qualcosa anche in modo appunto molto semplice. Però siamo come sempre convinti di non farcela, no? E in più la tentazione di questi alimenti pronti, cucinati, da mettere nel microonde oppure da prendere direttamente al takeaway o al fast food, chiaramente è quasi irresistibile, cioè non è solo colpa nostra, ma è anche colpa del fatto che viviamo in un mondo che secondo alcuni ricercatori è obesogenico, cioè strutturato in modo da farci ingrassare.
Oppure da farci diventare anoressici, perché poi c'è la reazione al contrario.
Esatto. Infatti il grande aumento dei cosiddetti DCA, che sono i disturbi del comportamento alimentare, di tutti i tipi, dall'anoressia alla bulimia, a un altro fenomeno che si vede sempre più spesso, che si chiama ortoressia, cioè l'ossessione contraria, no? Di avere sempre a disposizione un cibo perfettamente sano, controllato e così via, sono il sintomo di una malattia, di un rapporto malato che noi abbiamo con il cibo. Probabilmente anche perché con questo cibo industriale noi abbiamo un po' perso il contatto, no? I bambini non hanno tanto l'idea di che cosa sia un uovo, da dove arrivi, piuttosto che il latte,
No,
perché.
mangiano le merendine. Ma appunto, il cibo
Esatto.
industriale vuol dire che però tante ditte che nel campo, per esempio, del cibo italiano, che è quello della nostra tradizione culinaria, rappresentano un'eccellenza, vuol dire che in realtà sì, rappresenteranno un'eccellenza economica, ma dal punto di vista del servizio alla popolazione stanno rendendo un cattivo servizio, incitandoci a mangiare cose, che in realtà non ci fanno bene.
Sì, non si può naturalmente generalizzare, ci sono grandi aziende che lavorano cercando di fornire alimenti sani ed equilibrati, ci sono grandissime aziende che invece investono proprio in questo tipo di alimenti.
Le merendine, gli alimenti di cui si
Esatto,
vedono le pubblicità, quei cibi preconfezionati, alla fine comunque, se ho capito bene, sani non sono.
No, non sono sani perché sono pieni di zuccheri prima di tutto, poi molto spesso hanno grassi che non fanno bene, grassi saturi, hanno sale, hanno tantissimi additivi perché per conservare una merendina piuttosto che una crema spalmabile per mesi ci vogliono degli additivi per renderla così anche appetibile, c'è tutta una scienza e ci sono anche studi che dimostrano che alcune aziende da anni investono sul fatto di rendere questi alimenti irresistibili e ci sono altrettanti studi che dimostrano che gli alimenti ultraprocessati inducono una forma di dipendenza perché vanno proprio sugli stessi circuiti che sono quelli attivati dalla nicotina o dall'alcol e così via. Quindi
Ma
non
per
si
fare
può dire,
qualche
non si
nome,
può.
quando appunto io leggo nei McDonald's svizzeri che vengono fatti con carne svizzera e quindi verificata l'origine, e questo è per mascherare il fatto che comunque il cibo non resta sano, e che so, il fatto di mangiare una Nutella che viene però prodotta senza l'olio di palma, per così dire, vuol dire che comunque non è sana lo stesso? Ho fatto
Ma
proprio
sì,
il nome
anche
degli alimenti
perché,
proprio in senso giornalistico, per capire di che cosa
sì,
stiamo parlando.
certo, certamente, no, dunque il problema dei fast food è soprattutto ambientale ma anche nutrizionale perché tutto quello che accompagna le salse, il pane, le patatine fritte, anche se l'hamburger di per sé può essere carne anche di qualità, però poi è tutto il contorno e in più promuovono questo consumo di carne sempre più elevato e noi sappiamo che di carne ne dovremmo mangiare molto meno di quella che mangiamo di solito e in più sono sovvenzionati mediamente dai governi e questo spiega perché un hamburger possa costare semplicemente 1 euro, 2, 3 o pochi franchi, no? Per quanto riguarda la Nutella è proprio l'esempio classico, la Ferrero che è forse una delle più grandi aziende italiane, è un grande player internazionale. Ogni volta che si fanno delle classifiche di qualità nutrizionale dei prodotti è sempre in cima a quelle peggiori perché usa olio di palma, tantissimi zuccheri, promuove continuamente prodotti per i bambini quando c'è un dibattito internazionale in cui molti stati hanno limitato o vietato la pubblicità di questi prodotti ai bambini perché i bambini stanno diventando tutti obesi. Quindi quella è un'azienda che nonostante abbia un'ottima reputazione, in realtà non fa un buon servizio alla popolazione. Per non parlare del fatto che essendo la Nutella un successo planetario, la Ferrero ha comprato tantissimi terreni per dedicarli alla monocultura delle nocciole e anche questo è un gravissimo danno per l'ecosistema. Quindi
Quindi, proprio
bisogna
visto
un
che ci resta
po'
una
stare
manciata di
attenti.
secondi, in una decina di secondi, cosa fare? Informarsi, leggere, andare a cercare i
Informarsi,
siti, con una buona base scientifica.
sì, informarsi, guardare le etichette. Una regola fondamentale è meno ingredienti possibili, perché più aumenta il numero degli ingredienti, più ci sono ingredienti industriali in media, e cercare alimenti semplici e il più possibile cucinare a casa con dei condimenti sani, naturalmente. Cose semplici, grigliate, piuttosto che in padella, piuttosto che verdure al vapore, insomma, ritornare alla semplicità, perché le lavorazioni industriali, tra le altre cose, fanno anche perdere molti nutrienti, quindi insomma, lo stesso cibo che è cotto e pronto e venduto al supermercato solo da scaldare non ha il valore nutrizionale che ha quel medesimo alimento comprato e cucinato a casa con la stessa ricetta. Sono due cose molto diverse, quindi senza esagerare, ma bisogna riflettere su quello che si acquista e mi preme dire anche dal punto di vista ambientale, perché
Certo.
La produzione del cibo è veramente tra i principali responsabili della crisi climatica.
E questo
Quindi
apre
bisogna.
tutto un discorso diverso, ma in ogni caso possiamo
Certo.
prendere proprio come lezione di questa piccola intervista il fatto di cercare la semplicità e di non dare niente per scontato, di informarsi anche per quanto riguarda il cibo, anche per quanto riguarda ciò che mangiamo, che in fondo ci rende anche ciò che siamo, è importante, ecco, noi siamo fatti anche di quello che mangiamo, non solo fisicamente, anche psicologicamente, per così dire. Grazie Agnese Codignola, ci sentiamo domani
Grazie a
mattina.
voi, senz'altro grazie a voi.
Rete 2.